I cambiamenti sono frutto sostanzialmente di certezze che abbiamo dentro, perché se non abbiamo dentro alcune certezze che determinano la nostra figura, la nostra persona, è difficile che ci mettiamo in discussione. Quindi, secondo me, l'essere consapevole del proprio mantra ti mette in condizione di poter osare e di poter guardare oltre, cambiando anche letteralmente la propria visione delle cose.
Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Spesso e volentieri, ma l'abbiamo anche visto in qualche puntata, insomma, prima, c'è questa paura di reinventarsi, no? Che ad un certo punto quello che hai costruito magari ti va stretto, insomma, un business che non va più e devi cambiare veste. Siccome noi siamo abituati a imparare dai migliori, insomma, direi che non potevamo che avere Andrea, che insomma ci racconti un po' cosa vuol dire cambiare veste quando meno si aspetta.
Bene.
Benvenuto Andrea.
Sono Andrea Volterini e mi occupo di cibo. Nella vita ho avuto molte esperienze diverse tra loro, ma il cambiamento oggi mi ha messo in condizione di scegliere quello che voglio fare a 60 anni. Motivi sono tanti. Principalmente è un atto d'amore verso se stessi cambiare. È un modo di mettersi in discussione, non deve essere preso dalla parte né frustrante né drammatica, ma un gesto di amore. Un atto per il quale ci si sente meglio banalmente, perché si cambiano prospettive, si elabora, si vivono mondi che non si conoscevano e questo è molto stimolante. Ed eccomi qui, in questo diario meraviglioso, per condividere con voi le mie esperienze e parlare con Simone e Veronica di come in realtà il cambiamento non è necessariamente un dramma.
Allora, grazie di aver accettato il nostro invito oggi. Mentre oggi con Andrea affronteremo un tema molto importante, che è quello di reinventarsi e se sì, quando, sia nel business che insomma nella vita personale, c'è un'età, c'è un momento buono, un momento meno buono? Vi chiediamo di raccontarci anche voi le vostre esperienze, se insomma c'è stato un momento in quale avete deciso di cambiare e se sì, come avete vissuto quel momento. E nel mentre voi ci pensate, insomma, ci scrivete le vostre esperienze, noi peschiamo, direi, la prima domanda per Andrea.
E si parte. Bene Andrea, partiamo subito con una bella domanda. Nella vita tu hai cambiato mestiere, hai cambiato settore più di una volta? Un po' a tutti gli età ti è successo, no? Quindi ci vuoi raccontare un po' da dove vieni e che cosa ha rappresentato per te questo cambiamento? Quindi non soltanto cambiare magari azienda, ma cambiare anche proprio settore, quindi perdere un po' di competenza di settore e reinventarsi in un settore totalmente nuovo.
Grazie Simone. Nella vita mi sono sempre occupato di relazioni. Le relazioni perché sono un modo di confrontarmi con gli altri che dicono mi risulti abbastanza naturale. Nasce questa esperienza delle relazioni legata all'attività commerciale all'inizio degli anni 90 in IBM, dove cercavano giovani che avevano voglia di incominciare a parlare di una informatica che cambiava pelle e che quindi nuova tecnologia che arrivava era bisogno che fosse affidata a una visione giovanile di un tema che invece era molto, molto serio, molto preciso. Senza venir meno a quello che era il significato delle parole, il fatto di dare parole precise, però serviva questo. E quindi nel tempo, poi dal mondo dell'informatica, all'inizio degli anni 2000, sono entrato nel mondo delle telecomunicazioni. Nasce Fastweb, nasce l'unbundling, nasce la novità, per cui Telecom Italia non è più l'operatore di riferimento, e quindi era un modo di mettersi in discussione, perché si lasciava qualcosa di certo, come l'IBM, che è stata il grande player dell'informatica a livello mondiale, per poi entrare in un'azienda, in una new company, che metteva in discussione dei processi e che quindi la storia che avrebbe legato ognuno di noi era quella di diventare protagonisti di una grande avventura. Se non è quello un modo di mettersi in discussione, voglio dire, no? Poi le cose cambiano, per cui il lavoro si cambia anche all'interno delle stesse aziende, voglio dire, mi sono occupato anche di relazioni istituzionali nei rapporti che avevamo con la Camera e il Senato. I cambiamenti sono frutto sostanzialmente di certezze che abbiamo dentro, perché se non abbiamo dentro alcune certezze che determinano la nostra figura, la nostra persona, è difficile che ci mettiamo in discussione. Quindi secondo me l'essere consapevole del proprio mantra ti mette in condizione di poter osare e di poter guardare oltre, cambiando anche letteralmente la propria visione delle cose.
Prendiamo questo cambiamento, no? Il primo cambiamento dall'informatica alle telecomunicazioni, sono settori diversi, un po' vicini però come tipologia. Quanti anni avevi quando hai cambiato dall'informatica alle telecomunicazioni?
Ma una quarantina.
Una quarantina. Invece poi dalle telecomunicazioni sei andato verso un altro settore, no?
Sì, dalle telecomunicazioni poi mi sono occupato di il mondo interessantissimo del digital signet, quindi significa tutto ciò che è comunicazione attraverso questi grandi LED wall nell'aeroporto, nelle stazioni, nei centri commerciali. Dovevamo rapporti con partner americani, in questo caso Clear Channel, dove raccontavamo delle storie attraverso la pubblicità che veniva trasmessa all'interno di questi impianti.
Poi da questa esperienza ti sei spostato nel mondo food.
Sì, nel 19, quasi cinquantenne inoltrato, per una serie di motivi dovevo lasciare Milano, tornare a Roma, dove abito, dove vivo, per cui in una cena di amici esce l'esigenza di identificare la figura di un direttore commerciale che non capisse nulla di cibo, che non capisse nulla di food. Cioè questo è l'elemento qualificante. In un mondo in cui sono tutti chef, sono tutti grandi esperti di cibo, cercavano qualcuno che cambiasse le regole del gioco commerciale all'interno di questa azienda.
Dico, come hai vissuto nei cambiamenti, insomma, ad età diverse, rimetterti in discussione, ripartire, e ripartire in questo caso anche in un settore dove la competenza di settore era un requisito, quindi non ce l'avevi, se no non avrebbero scelto te.
Mi intrigava il fatto che mi venisse chiesto di non essere competente di qualcosa, sapendo che poi in realtà quella competenza l'avrei dovuta conquistare. Però, avendo dentro di me radicati il mio credo, il mio essere, le esperienze che ho portato, diciamo, che hanno indicato e portato a fattor comune la mia esperienza professionale, ha determinato il fatto di mettermi per l'ennesima volta in discussione. C'è un confronto familiare, perché comunque anche con mia moglie, a me piace molto confrontarmi con mia moglie e condividere con lei i cambiamenti e le scelte, e chiaramente questa è stata una fortuna per me, perché mia moglie mi ha dato quegli elementi che oggi mi permettono di poter affrontare tranquillamente un mestiere in un settore che era completamente diverso.
Andrea, ti posso chiedere cosa fai esattamente all'interno della struttura?
La struttura è uno stabilimento che produce semilavorati per le catene di ristoranti, dove la chiave di lettura è la standardizzazione. La ricetta è una formula grammaticale molto precisa, nel senso che è fatta di quantità di materie prime selezionate e rigorosamente lavorate. La standardizzazione è l'elemento che sublima tutto questo, cioè la standardizzazione garantisce che un piatto deve essere buono in una catena di ristoranti, sia che abbia una sede in Sicilia che l'abbia anche a Parigi. E questo tema della standardizzazione, quindi dell'attenzione ossessionata nel poter garantire un prodotto certo, fa la differenza.
Avete, immagino, all'interno probabilmente un reparto che prima che il prodotto esca in qualche modo viene, insomma, testato da persone che verificano che quel standard venga mantenuto.
Questa è la parte più delicata, perché parlare con gli chef è un inferno. Gli chef sono dei professionisti che vivono un mondo tutto loro, con un linguaggio tutto loro, prime donne su tutto. Quindi scardinare questi loro paradigmi, spiegandogli che quel loro mondo lì deve essere scaricato a terra ed essere divulgabile e anche sostenibile dal punto di vista del conto economico, non è facilissimo. Ma è la parte quella della ciccia, come dico io, che mi intriga di più, il confronto.
Guarda, uno dei motivi per il quale noi ti volevamo qua è per dirci, ma esiste il politicamente corretto nel tuo mestiere? Quando devi restituire un feedback a una persona che, come dici, è difficile che accetti, insomma, dall'esterno una critica o costruttiva o meno costruttiva inerente al suo...
Desidero essere onesto. Perché si chiama brigata quella della cucina? Perché vigono delle regole militari. C'è l'executive, poi c'è il sous chef e poi ci sono i capi partita. In questo mondo il politicamente corretto non serve a nulla, anzi devia, confonde, non crea quell'equilibrio che è sostanziale per fare in modo che il processo arrivi a meta. Quindi sostanzialmente per me è stata una fortuna questa, perché mentre in altri ambienti si doveva sempre trovare il modo di essere attenti, sensibili, qui si è molto diretti, perché la macchina della produzione va velocissima, i clienti non aspettano, la concorrenza bussa alla porta e quindi questo determina una grandissima chiarezza. Quindi il politicamente corretto sarebbe solo una gran confusione.
Ma secondo te questo metodo, un po' un metodo insomma militare, può essere applicato all'interno di un'azienda? E se sì, quali sono i limiti oltre i quali insomma non si può andare?
Allora, il tema militare è un tema che in qualche modo regola e batte il clock, no? Il tempo deve essere quello. Il processo è un processo molto, molto legato a degli equilibri molto chiari, appunto standardizzati. Però io poi mi annoio e quindi in realtà ogni tanto far deragliare il treno mi diverte, perché banalmente ciò che poi è inaspettatamente legato al cambiamento, il cliente rimane colpito, perché si aspetta qualcosa che probabilmente è solo nella sua testa, ma raccontandolo in una maniera anche diversa e più sexy, tra virgolette, diciamo, cambia l'approccio del cliente, nel senso che ti ascolta in una maniera diversa, con maggiore attenzione.
Dunque, secondo te questo metodo, un po' magari non fuori dalle righe, però insomma diverso dal politicamente corretto, potrebbe portare il processo e l'azienda ad essere più competitivi sul mercato?
Ma sì, certo, perché in realtà pochi fronzoli, nel senso che nel mondo del food c'è poca interpretazione. Cioè, voglio dire, adesso perché io sono un provocatore nato, quindi quando si immagina una ricetta rispetto alle linee che il cliente ci trasferisce, e non essendo gli unici che fanno questo aspetto, l'empatia che mette in condizioni la mia azienda nel relazionarmi col cliente, partendo dall'ascolto, nella logica delle soft skill, l'empatia fa la differenza. Cioè, in realtà noi partiamo che questi signori vogliono fare cose pantagrueliche, ma nella realtà poi, entrando in empatia e vedendo anche poi che i processi, i prodotti possono essere realizzati in maniera meno fantasmagorica ma più funzionale, crea una maggiore riuscita del progetto. Cioè, quello che voglio dire è, anche in questo caso, l'ascolto fa la differenza. Fare un passo indietro e porci come coloro che sono lì per apprendere e capire, no? Non perché devono necessariamente avere sempre la risposta pronta. A me darebbe fastidio se qualcuno avesse la risposta pronta su tutto, sinceramente.
Ok, ritorno sul cambiare dopo i 40 anni. C'è un errore che hai fatto nel cambiamento che hai reputato una bella esperienza istruttiva?
Sì, lo accennavo prima. Ero in Fastweb. Mi occupavo di un canale commerciale, Fastweb iniziava ad attivare le grandi città con la fibra e quindi serviva una persona che in qualche modo avesse rapporti con le istituzioni, con i sindaci, con i presidenti di provincia, con i presidenti di regione, in ambito nazionale, perché c'erano degli emendamenti che cambiavano le regole del gioco sui diritti della TV, del calcio, per cui non si guardava solo attraverso la parabola ma si guardava anche attraverso internet. E io mi feci abbagliare dal fatto di poter così darmi un blasone ed entrare nel mondo delle relazioni istituzionali. Il mondo delle relazioni istituzionali era un mondo paludoso, fatto di regole scritte sulla sabbia, per cui io, che venivo da un mondo di certezze, di regole precise, di budget affidati, di marginalità, di percorsi molto precisi, nel mondo della politica, delle relazioni istituzionali, questo veniva meno. Per cui questo grande abbaglio che ebbi, quel tempo in realtà è un passaggio del quale mi sono pentito, perché mi sono trovato improvvisamente in uno scenario fatto di regole, ripeto, non chiare, e dove un giorno eri bravissimo, un giorno eri la persona che aveva fatto saltare il banco. E questo è stato uno dei periodi più frustranti della mia vita.
Andrea, tu hai questa, chiamiamola, doppia veste, no? Sei, oltre a quello insomma che fai come professione, tu hai anche un ruolo all'interno molto importante della Croce Rossa, ma sei anche volontario, scendi in campo, no? Ed è molto interessante come tu sei in grado di passare da una veste un po' più istituzionale, da brigata, a volontario della Croce Rossa, che insomma esce per strada e deve stare molto attento sempre a cosa dice, come lo dice, insomma, in base alla persona che ha davanti. Ti faccio questa domanda perché tu spesso e volentieri sei in contatto con persone che hanno magari dei problemi di droga piuttosto che alcol, insomma, hanno problemi importanti. quando queste persone vengono da voi o le incontrate e entrano in un percorso magari che va a sanare una situazione pregressa, insomma, particolare, quando si ripresentano poi nel mondo del lavoro, no? È difficile per l'imprenditore dall'altra parte, lo notiamo abbastanza spesso, a credere che quella persona possa essere reintegrata e che possa fare, insomma, di nuovo un percorso di vita diverso da prima. Siccome ne abbiamo parlato anche prima di questa puntata, di questo argomento, ci racconti un po' qual è il primo approccio con queste persone e come cambiano loro all'interno, insomma, dei percorsi che voi gli fornite, insomma, che gli aiutate a fare per uscire, e perché è importante pensare che queste persone, insomma, sono veramente delle risorse che possiamo reintegrare, che possono veramente dare di più all'azienda.
Sì, in Croce Rossa sono delegato nazionale dell'inclusione sociale, alle quali rispondono tutti i direttori tecnici regionali che si occupano di problemi sociali. Uno dei vari problemi sociali che il nostro paese, come tanti altri, ha è quello della dipendenza patologica. La dipendenza patologica si declina in vari ambienti: pornografia, comportamenti, voglio dire, uso il gioco d'azzardo, e la dipendenza tossica, quindi l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Una chiave di lettura è che in realtà si ha a che fare con delle persone molto sensibili, nel senso che l'uso delle sostanze inizialmente è un atto d'amore che l'utente fa nei confronti della sostanza, perché la sostanza ti dà quelle garanzie che tu non trovi dentro te stesso e ti permette di reagire. Ognuno di noi vuole star bene, e noi lo facciamo con le nostre capacità, con la nostra capacità intellettiva. Non tutti sono in grado di poterlo fare, quindi ricorrono all'utilizzo della sostanza. Qual è la possibilità che dà il cambiamento all'utente? Il fatto di non giudicarlo. Nel momento che l'utente non si sente giudicato, ha nei tuoi confronti una forma di ascolto importante, perché capisce che sei lì per lui o per lei. Quando nella logica dell'ascolto si crea questa empatia, è un ottimo buon inizio, perché, ripeto, l'utente di solito si sente ai margini, giudicato, col dito puntato, e questo non fa che rallentare l'agonia della persona che, per mille motivi che a noi non interessa, si è trovato ad utilizzare la sostanza. Quindi, come nella vita di tutti i giorni, parlavo di soft skill, l'ascolto è l'elemento che unisce la mia competenza professionale col mio ruolo di Croce Rossa, e mi dà dei grandissime soddisfazioni. Dico solo questo: chi non ha una sana forma di egoismo non può fare il volontario, perché coincidentemente una forma di egoismo tiriamo fuori un'energia funzionale per il bene degli altri.
Che bello. Molto bello. Ecco, c'è qualcosa che hai scoperto anche lato business nella nuova attività della trasformazione dei cibi?
Allora, il cibo in Italia è patrimonio dell'UNESCO, e quindi la diversificazione del territorio, che offre materie prime straordinarie, permette delle ricettazioni incredibili. Quello che ho scoperto è che il cibo è anima. È un'anima che solletica la sensibilità di ognuno di noi. Il gusto per te di uno stesso cibo può determinare dei ricordi particolari o una forma emozionale di un certo tipo, e a lei un altro. Questo è l'aspetto interessante. La cosa che ho colto e ho fatto mia è sapere che questo aspetto romantico, semantico, del cibo, in realtà si deve basare su un tema di standardizzazione, cioè di serietà, sapere come utilizzare la materia. Utilizzare la materia significa fare la differenza rispetto a chi invece cucina tanto per cucinare o realizza ricette tanto per realizzare. Il cibo è una roba molto seria, è affascinante, è romantica, è profumata, è colorita, però è molto seria e bisogna affrontarla in maniera seria. Questo aspetto a me mi ha colpito molto, perché poi alla fine garantire qualcosa che sia sostenibile in termini di produzione, marginalità, offerta di mercato rispetto a tanti altri affari, determina una sicurezza incredibile. Il cliente ha bisogno di standardizzazione. Nel momento che il cliente rileva in te che tu hai questo tipo di caratteristica, ti sceglie.
Tornando un po' sul tema della giornata, no? Quando si parla di cambiamento c'è sempre un po' di resistenza, no? Studi dicono che tu, in qualsiasi attività lavorativa, il primo anno impari, il secondo e il terzo anno dai, dal quarto anno non sei contento tu e non rendi come dovresti, no? ci sono studi che dimostrano questa cosa, che non vuol dire devi cambiare azienda, magari devi cambiare attività, ruolo dentro l'azienda, devi crescere o devi, cioè devi crescere in maniera orizzontale o in maniera verticale. Ecco, quanto è stata la leva anche per te di voler continuare a crescere, quindi che ti eri sentito arrivato quando avevi 30, quando avevi 40, quando avevi 50 anni? Qual è stata la leva più forte che ti ha convinto nel voler fare un cambio, no? Perché se sei andato via o stavi male o hai visto qualcosa di positivo dall'altra parte, no? Hai mai pensato, sai, a 30 anni fai delle scelte, a 40 ne fai delle altre, hai altri valori, altre responsabilità magari anche, a 50 ne fai altri ragionamenti.
Inizialmente ho detto che il cambiamento può essere effettuato nel momento che tu hai dentro di te radicato il tuo modo di essere, il tuo mantra. Questo è importante perché ti dà serenità e ti dà una corretta visione di come cambiano gli aspetti intorno a te da tanti punti di vista. Quindi se uno è sicuro di se stesso, effettivamente ha anche la capacità poi di mettersi in discussione. In realtà per me mettermi in discussione non è stressante, cioè non è un sacrificio, è un ulteriore modo per valutare me stesso, no? Mettersi in discussione è proprio esattamente questo. Quindi sostanzialmente non lo vedo mai come un trauma. Se hai radicato in te il modo in cui sei cresciuto e hai in mente le tappe che hanno determinato il tuo essere senior poi nel tempo, questo va al di là della competenza, perché la competenza poi del nuovo business la apprendi, perché sei proprio predisposto per questo, perché se sai ascoltare anche poi coloro che sono i tuoi colleghi, la mission dell'azienda, è tutto più semplice. Non dico che è una certezza, però rende le cose più semplici e meno drammatiche, meno drastiche. Ci tengo a dire questo perché è proprio l'aspetto fondante, cioè è intrigante poter cambiare prospettive di vita. Certo, se viene ogni sei mesi, ogni anno, c'è qualcosa in noi stessi che non ha funzionato. Quindi dopo che tu hai potuto maturare, determinare, sedimentare un'esperienza di vita e professionale per metterla poi a fattor comune, questo poi rende più facile il cambiamento.
Andrea, a proposito di cambiamento, viviamo un periodo particolare dove l'intelligenza artificiale, insomma, si fa sentire sempre, sempre di più. Secondo te, in un settore come il tuo, dove prima mi parlavi di standard, ricetta, quantità rispettate in un certo modo per arrivare ad avere un risultato, insomma, più o meno sempre uguale, secondo te qual è la possibilità che l'intelligenza artificiale possa sostituire ad un certo punto quella che oggi chiamiamo la brigata?
Allora, il cibo in Italia vive molto di artigianalità e questa è la caratteristica del nostro paese. Standardizzare non significa spoetizzare un prodotto, standardizzare significa costruire un piatto, ripeto, in seno al rispetto delle regole, che significa quanto compro la materia prima, quanto la so manipolare, quanto la so rendere, diciamo, appetibile e quanto tutto questo sia aderente a un mercato. Certo è vero che però l'intelligenza artificiale ormai è imprescindibile, per cui tutti i nostri sistemi ERP nel quale noi inseriamo dati e vediamo proiezioni, vediamo cosa ci aspetta e quali saranno, diciamo, le dinamiche che seguiranno, anche il modo di come comprare meglio una materia prima rispetto a un'altra, beh, l'intelligenza artificiale è la super benvenuta da questo punto di vista. Sulla realizzazione del prodotto, per fortuna, la manualità fa ancora la differenza.
Ma secondo te sarà ancora così o ci saranno dei cambiamenti importanti anche lì, per cui, insomma, anche questo settore dovrà in qualche modo capire come integrare anche a livello di manualità le due intelligenze?
Allora, l'intelligenza artificiale non sarà nella manualità, ma sarà nella tecnologia, nei forni, nelle nuove macchine di abbattimento, nelle nuove, ripeto, macchine e tecnologie, che significherà forni più intelligenti che potranno percepire ciò che entra dentro il forno, se è più umido, se è meno umido, se la consistenza è fatta in un modo. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale farà dei grandi cambiamenti, faciliterà molto questi processi. Certo è vero che ciò che metto fisicamente dentro deve rimanere in seno alla artigianalità, questo è poco ma sicuro.
Come dicevi prima, la cucina un'anima, soprattutto la cucina italiana, motivo per cui quella parte lì
è un fermento continuo che va saputa coccolare e gestire, assolutamente.
Non so se vogliamo dare, approfittare di Andrea per dare qualche consiglio a chi si trova davanti a un bivio che può essere o un'opportunità o dall'altra parte anche una costrizione. L'intelligenza artificiale in effetti sta facendo ridurre le esigenze di certe professionalità, no? Oppure chi ha un'opportunità, magari ha 55 anni e dice ma mi mancano 10 anni alla pensione, lo faccio o non lo faccio, tenendo conto che la mia e la tua generazione è cresciuta con un modello di posto fisso, inizia a lavorare a 20 anni e vai in pensione con quel mestiere, quindi non abbiamo grandi esempi da imitare guardando i nostri avi. Te la senti di dare 2-3 consigli nella valutazione in positivo, cioè quindi che andare dall'altra parte, come dici tu, trovi un sacco di stimoli poi dall'altra parte che magari hai un po' perso dopo un po' di anni nello stesso posto di lavoro o cambiando all'interno dell'azienda, ricoprendo un ruolo diverso, magari dal tecnico al commerciale o dal commerciale al tecnico, insomma.
Allora, secondo me il cambiamento non deve avvenire in una condizione di frustrazione, perché la frustrazione ti annebbia. È più una rivalsa, adesso glielo farò vedere io cosa sarà, quando cambierò, il fatto di poter tornare poi dai colleghi, quali invece sono curiosi di sapere dove e cosa andrei a fare, no? Questa cosa va messa da una parte, va congelata, raffreddata, va sotterrata, questa, perché la frustrazione o una finta emancipazione non porta a nulla, non porta sicuramente lontano.
Vai via quando sei contento, il primo consiglio.
In realtà è bello, vai via quando sei contento, cioè perché non sei mai contento abbastanza? Perfetto, perché no? Cioè è uno stimolo interessante. Quindi questo aspetto no.
Proprio e uno ce l'abbiamo.
Croce nera. Il cambiamento avviene, ripeto, se tu sei sicuro di te stesso e non aver paura di cambiare settore. Nel senso, io mi sono sempre occupato di relazioni, in particolar modo di rapporti commerciali. Le regole sono più o meno le stesse. Voglio dire, addirittura a me mi è stato detto di essere sicuri che non capissi nulla di quello, proprio il modo di mettermi in discussione. Io vengo da un mondo, quello dell'IBM, dove negli anni 90 le persone avevano le forbici d'oro perché erano 45 anni che erano aziende. Io li guardavo come dei dinosauri da questo punto di vista. Ma io non voglio stare 45 anni, 30 anni dentro un'azienda, che paura, non voglio la coccarda, non voglio l'orologio, che paura, sempre le stesse facce, sempre gli stessi temi. Quindi il modo di mettersi in discussione è importante, ma il modo di mettersi in discussione non è solo legato al lavoro, è proprio nella vita di tutti i giorni, negli stimoli che abbiamo. Io sono volontario perché è cinicamente stimolante per la mia vita professionale. Cioè, il cambiare gli interessi che non debbono essere sempre quelli di parlare di lavoro è già quello un modo di mettersi in discussione, ok? Quindi voglio dire, la cultura, il vedersi intorno, parlare senza vergogna della propria professione, raccontando la parte che ti diverte, non la parte del blasone, e il sentire come tu parli di te stesso con gli altri, ascoltare se stessi, questi elementi aiutano per il cambiamento, secondo me.
Bene, qualche consiglio direi che allora, è venuto fuori.
Intanto, mentre prendiamo i nostri diari di successo, che insomma ci aiuteranno a scrivere quello che ci portiamo noi, insomma, a casa dietro questa meravigliosa chiacchierata. Raccontateci le vostre storie, raccontateci insomma quello che più vi ha colpito, insomma positivo o negativo, nella vostra impresa verso il cambiamento. Scriveteci alla solita mail podcast@ildiariodelsuccesso.it e ricordatevi di guardarci su, perché c'ho sta roba del guardarci, e ricordatevi di guardare le nostre puntate su tutte le piattaforme audio, video, podcast. Allora Simo, eccoci qua, un'altra puntata meravigliosa. E io dopo questa puntata mi porto a casa il fatto che per cambiare bisogna volersi bene. Tu invece cosa?
Guarda, io mi porto a casa un passaggio che ha fatto Andrea, che mi ha molto colpito, sul tema dell'ascolto, quindi imparare ad ascoltare senza giudicare, quindi sull'attività che lui fa extralavorativa, e che è quello il modo con cui ottengono risultati su una categoria di persone un po' più deboli, per certi più sensibili, per certi versi, e è un tema un po' ricorrente nell'ultimo periodo nella mia vita, e quindi insomma mi piace, quindi imparare ad ascoltare senza giudicare penso sia importante.
E allora, con la consapevolezza che per cambiare bisogna volersi bene, oggi ti dico che io mi voglio veramente tanto bene.
Bene, te ne voglio anch'io, e imparare ad ascoltare senza giudicare penso sia una bella strada per comprendere meglio gli altri e farsi comprendere meglio.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.